Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
Le 13:06, buona domenica amici, nonostante tutto, buona domenica da Luca Cavallero in onda per Domenica Sport dalle 13 alle 15, qui su Radio Bianconera, l'unica che conta, anche su Boon Channel, canale 68 del digitale terrestre, fino alle 14:30. Saluto subito il grande, il maestro Ivroshi, regia, che mi proverà a consolare, mi proverà a consolare, perché ragazzi, veramente, l'ho scritto anche adesso sui social, che mi avete subito commentato. Io mangio, tu mangi e gli gode. Questa è la sintesi di Napoli-Juventus, ragazzi, perché veramente i bianconeri si sono mangiati l'impossibile nel secondo tempo, ma come sempre, nonostante il cattivo umore che ci contraddistingue. E io voglio, ragazzi, i vostri messaggi, mi raccomando, al 340 54 25 34. Nonostante l'arrabbiatura, quello che dobbiamo dire con grande chiarezza è che servono soluzioni. Al di là dell'episodio del rigore, ragazzi, che ve lo dico, prendo posizione senza problema, io non l'avrei fischiato, perché per quanto in epoca VAR sia da dare, e su questo sono d'accordo, tra le regole e il buon senso deve sempre prevalere un po' il buon senso, perché se, e io sposo a pieno le parole di Andrea Pirlo nel post, se il portiere ha già il pallone in mano e io prendo posizione in area, chi mi sta seguendo in diretta in TV mi vede o anche in radiovisione con la nostra app, è normale che mi allarghi, non è che possa sapere chi c'è dietro, chi sta davanti, chi mi sta di fianco, non è che possa avere gli occhi dietro. È stata una sbracciata che Chiellini ha dato in epoca VAR, e sacrosanto quel rigore, però deve prevalere il buon senso, sennò ragazzi muore il calcio. Lo possiamo paragonare al fuorigioco, quello millimetrico con l'unghia di piede. Io non ce la faccio più a vedere un calcio del genere, ma non lo dico soltanto perché sono juventino, anche a parti invertite l'avrei detto con grande onestà intellettuale, voi ormai mi conoscete. Non si possono dare rigori di questo tipo. Io non ce la faccio veramente più a commentare questi episodi. Il VAR serviva per agevolarci, paradossalmente è diventato davvero una fiumana di confusione incredibile. Bando alle ciance, perché a poco tempo cercheremo di fare un'analisi lucida con Simone Di Noi. Buongiorno Simone.
Ciao ragazzi, un saluto, buongiorno a tutti.
Allora Simone, so che hai pochissimo tempo, quindi facciamo un'analisi proprio rapida. Ti chiedo, al di là della difficoltà realizzativa, hai notato anche, ti spiego come l'ho vista io, una difficoltà della Juventus proprio in uscita, nel senso che l'uscita non era sempre pulita e quindi conseguentemente non si riusciva a costruire la manovra in maniera impeccabile, come per esempio abbiamo visto in altre circostanze. Penso e cito come emblema Barcellona-Juventus, ma anche Juventus-Roma con Bonucci in campo, per fare un esempio, l'uscita è stata più fluida, un pochino più facile da decifrare. Non so se anche tu sei d'accordo con questo.
Ma più che l'uscita, credo che la decisività da parte dei due centrocampisti o anche da parte dei difensori di cercare i corridoi centrali per riuscire a mettere in difficoltà il Napoli quando lo spazio c'era, perché comunque dopo aver fatto girare un po' il pallone sugli esterni, poi la possibilità di imbucare sugli attaccanti velocemente, rapidamente in zona centrale c'era, e c'è stato poco coraggio, poca intensità e poca lucidità nel fare la scelta giusta, che poi insomma abbiamo visto anche nel finalizzare e concretizzare le occasioni, perché alla fine la Juve, magari non con il giusto mordente nel primo tempo, nessun mordente nel secondo, magari con un piglio poco chiaro, poco evidente, ma le sue occasioni le ha avute, come però le ha sbagliate. È stata, certo, poco concreta, poco cattiva dal punto di vista agonistico, quindi è chiaro che questo poi lo vai a pagare, perché alla fine perdi una partita che onestamente il Napoli, come l'anno scorso tra l'altro, vero, non ha fatto niente per poterla vincere.
Vero, appunto, il gennaio del 2020, ultima sconfitta della Juventus la scorsa stagione a San Paolo, e adesso Diego Armando Maradona di Napoli. Senti Simone, mi avvalgo della tua del tuo essere esperto di quotidianità bianconera per chiederti un po' il punto della situazione in vista Porto. Bonucci è stato portato in panchina, come sta? Potrebbe essere titolare, poi anche gli altri, Ramsey, Dybala, a che punto siamo ad oggi?
Ma allora, Bonucci ieri è andato in panchina, è ancora un po' affaticato, ma sicuramente partirà con la squadra per la trasferta portoghese, e mi immagino anche che possa scendere in campo, a meno che non sia una situazione aggravata, un incidente di percorso in questi tre giorni di preparazione. Verosimilmente me lo aspetto dall'inizio, per insomma cercare di trascinare e aiutare la squadra anche dal punto di vista tecnico. Sugli altri c'è qualche dubbio in più, perché Ramsey sì, è in miglioramento, ma non, fino all'altro giorno, quindi immagino che la situazione non sia cambiata più di tanto, non era in condizioni per giocare, quindi magari può far parte anche della squadra che prenderà l'aereo verso Porto, però per giocare eventualmente al massimo uno spezzone di partita molto risicato, quindi certo, una decina di minuti, quindi potrebbe anche rimanere qua a Torino per cercare di aumentare ancora il livello della condizione e poter tornare insomma a un livello più accettabile, ecco, per quello che serve alla Juve. E su Dybala c'è un po' di speranza per poterlo portare, però è chiaro che, come dice sempre Pirlo, va tutto valutato giorno dopo giorno, sì, perché questo non ha avuto alcun riacutizzarsi del problema, ma è un dolore che comunque è un fastidio più che un dolore, che va avanti, prosegue ormai insomma da qualche giorno, e che finché non si toglie completamente, sia lui che la Juve non vogliono correre alcun tipo di rischio, nonostante in questo momento alla Juve servirebbe come il pane, sì, come Paolo Dybala là davanti, poi c'è Arthur, la cui situazione...
infatti non ti ho chiesto nulla perché è indecifrabile quello, se sai qualcosa in più,
esatto,
per caso.
Giorno dopo giorno, se il ragazzo si sveglia la mattina con poco dolore, allora può provare, riprovare, insomma, a entrare in campo, e altrimenti deve stare per forza di cose fermo, perché comunque è fastidioso. Pirlo addirittura l'altro giorno ha detto ha molto dolore, e credo che sia un campanello d'allarme importante. Resta poi ancora Quadrado e aspettiamo indicazioni dall'allenamento di oggi e anche da quello di domani, per capire, perché gli è uscito per questo problema, sì, alla coscia destra, c'è un po' di timore soprattutto per la gara di Champions ovviamente, e capiamo insomma in base a quella che sarà la valutazione dello staff medico.
Certamente, grazie a Simone Di Noi, che troverete domani come tutti i giorni, da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 a Social Club, e anche il venerdì sera appunto con l'appuntamento serale. Grazie Simone.
Ciao Luca, un saluto a tutti.
E ringraziamo Simone appunto per questa disamina anche sul punto infortunati, ragazzi, non ce ne va bene una, si è aggiunta pure la beffa Quadrado. Però io voglio sapere da voi soluzioni, ragazzi, anche con note vocali, 30-40 secondi al 340-54-25-324, perché il quesito ragazzi è soltanto uno. Io voglio sapere che soluzioni concrete vogliamo attribuire a questa squadra, io una ce l'ho. Secondo me l'11 titolare in Europa, in campionato, e il più possibile deve essere quello del Camp Nou, ragazzi. Deve essere quello del Camp Nou, secondo me dobbiamo giocare così. Ramsey non sta bene? Ok, dall'altra parte, ragazzi, se non mi può giocare Chiesa perché siamo troppo sbilanciati, e Quadrado dall'altra parte appunto rende quella catena un po' più sbilanciata, un po' più lunga, dall'altra parte, ragazzi, ci mettiamo McKennie, per fare un esempio. Però ragazzi, quell'11 lì, l'11 del Camp Nou secondo me è la formula chiave per poter adottare una soluzione, ragazzi. Io voglio sapere la vostra, vi vedo molto arrabbiati, io vi leggo, Radio Bianconera, la vostra voce, nel bene o nel male, ragazzi, noi ci siamo, e soprattutto dobbiamo cercare di stare compatti. Ovviamente non è che tralasciamo le critiche per alcuni singoli giocatori, noi siamo obiettivi. Faccio un esempio, Giorgio Chiellini, ragazzi, ieri a me non è piaciuto, ma non tanto per l'episodio del rigore, ma per il fatto, io ve lo dicevo qua in settimana, da up and down, la coppia centrale insieme a De Ligt era ancora da rodare, non l'avevamo mai vista. Pirlo ha fatto bene a schierarla, ha fatto bene perché, ragazzi, alternative non ce n'erano. Demiral era l'unico centrale a pieno regime. Bonucci non stava bene, aveva questo affaticamento muscolare. Ovvio che o riproponevi Demiral e De Ligt, però Demiral aveva fatto una partita di grande dispendio contro l'Inter, oppure ti affidavi all'esperienza di Giorgio Chiellini. E su questo esento da qualsiasi colpa Pirlo, perché comunque in certe partite ti avvali dell'esperienza del grande giocatore, del capitano Chiellini. Però non mi è piaciuto in fase di impostazione, in uscita secondo me ha commesso troppi errori. C'è un emblema nel primo tempo in cui passa praticamente il pallone a Lozano in una prateria che gli si era aperta, e ragazzi, così non va bene. A me Chiellini non è piaciuto, e gli ficco un 5 in pagella, ficco un 5 anche a Bentancur, troppo timido, non mi è piaciuto neanche Rabiot, meglio di Bentancur, ma da Rabiot mi aspettavo ben altro, soprattutto dopo la partita contro la Roma. Sugli esterni, ragazzi, McKennie è entrato, non stava bene, l'ha detto anche Pirlo, però non si entra con quel piglio, lo stesso vale per Dejan Kulusevski. Bernardeschi, ragazzi, ennesima prova opaca, e poi ci metti insufficienti anche i due attaccanti, perché certi errori sotto porta non li puoi commettere. Meret è stato il migliore in campo, e io sono stufo di parlare di partite della Juventus in cui il il migliore in campo e il portiere avversario. Perché vuol dire che tu meritavi di vincere, ma non sei stato cattivo abbastanza. E quindi non vanno cercati alibi. Per me il rigore non c'era nel mio modo di vedere il calcio, nel mio modo di vedere il calcio. In epoca VAR oggettivamente lo si può dare, ma nel mio modo di vedere il calcio quel rigore non si dà. Detto questo, ci abbiamo messo del nostro per perderla, e perdere questa partita è stato fatale. Questa è la peggiore sconfitta della stagione, secondo me, alla luce dell'opportunità che avevi di portarti al vertice della classifica, ragazzi, perché anche la Lazio sta bene, l'Inter ha possibilità di perdere questa sera, il Milan ha perso e ieri sera la Juventus doveva fare la Juventus. Non mi è piaciuto per niente questo atteggiamento troppo lezioso sotto porta. È stata la classica partita, mettici la sfortuna, mettici quello che vuoi, però mi sembra che la Juventus, regalando un tempo praticamente al Napoli, così leziosa, senza quella cattiveria giusta, ebbene, senza tutto questo la Juventus ci abbia messo decisamente del proprio. Vi leggo, ragazzi, al 340 54 25 324. Per ora il quesito è soltanto uno: come vi mettereste, qual è il vostro 11 ideale? Perché dobbiamo pensare a soluzioni. Il mio è quello del Camp Nou con Ramsey. Se non sta bene Ramsey, ragazzi, ci mettiamo McKennie dall'altra parte, Cuadrado alto. Per me questa è la formula: Cuadrado, terzino, basta. Anche ieri ha patito troppo Lozano. Leggo Lorenzo da Macerata e sono d'accordissimo con questa disamina, te lo anticipo, Lorenzo. Senza Arthur, Rabiot e Bentancur non possono giocare insieme. Bernardeschi un giocatore inutile, ragazzi. Io non voglio essere cattivo con Bernardeschi, però ieri sera di nuovo ennesima prestazione da giocatore che non merita di indossare la maglia della Juventus. Bisogna dirlo con grande onestà intellettuale: basta Bernardeschi, deve fare un pochino di apprendistato da giocatori che per quella maglia veramente ci mettono l'anima. Non va bene, è un problema psicologico, non so se è un problema tecnico o tattico, non sto a me dirlo, però Bernardeschi è oggettivamente un problema attualmente, e basta. Poi continuo a leggerti, dici anche: venerdì voi mi avete detto che Fagioli non deve giocare perché si brucia, ma sinceramente preferisco Fagioli che sbaglia che Bernardeschi che è inguardabile. Detto questo, ieri dovevamo vincere contro una squadra a cui mancavano 7 giocatori. Sono d'accordo sulla parte finale per Fagioli. Io credo che con Bernardeschi non ci azzecchi niente, nel senso che i due ruoli sono diversi, però con me sfondi una porta aperta. Io i giovani li butterei dentro, li farei sempre giocare sotto questo aspetto. Ciao Luca, ieri gioco troppo macchinoso e l'attacco mediocre, i peggiori Ronaldo, Morata e Bernardeschi Fred. Sono d'accordo, ieri prestazione indecente dagli attaccanti, che hanno reso Meretti il migliore in campo, perché poi Meretti è stato bravissimo, ragazzi, ma gli abbiamo sempre costantemente tirato addosso, e questo va detto. Poi leggiamo Rossella: buona domenica Luca, sono Rossella. È stata una partita stranissima, abbiamo perso da soli, abbiamo sbagliato da soli, anche perché il Napoli, oltre a quel rigore, non ha mai impensierito la nostra porta. Diciamo che tutto ciò che c'era da sbagliare, soprattutto sotto porta, lo abbiamo sbagliato. Resettiamo tutto ed evitiamo di portare queste frustrazioni in Champions. Sono d'accordissimo, ragazzi, più che mai la Champions è fondamentale, e non sottovalutiamo il Porto, non lo sottovalutiamo, perché con questo approccio noi siamo i più forti, l'ottavo di Champions è agevole, l'abbiamo visto l'anno scorso con il Lione. Assolutamente no, siamo la Juve, siamo i più forti sulla carta, perché una squadra che ha Cristiano Ronaldo e ha una rosa di questo tipo, magari sono populista nel dirlo, ma non può anzi non essere considerata la più forte. Però ci vuole anche il giusto approccio e il rispetto dell'avversario, ragazzi, perché in campo scendono anche gli avversari e spesso gli si tira anche tante volte il pallone addosso. Per me la Juve ha faticato in uscita ieri, uscita sporca. Abbiamo visto che la Juventus senza Bonucci, e questo è un capitolo e voglio sapere la vostra al 340 54 25 324, senza Bonucci l'uscita non è pulita. Secondo me che Linea De Ligt è una coppia ancora da rivedere, la mettiamo un attimino in accantonamento, però una coppia quantomeno da rivedere, e secondo me devi modificare questo assetto difensivo e non accantonare Bonucci con così tanta facilità. Bando alle ciance, parliamo adesso con uno che la maglia bianconera e la tradizione della Juve la conosce molto, ma molto bene. Massimo Bonini, buon pomeriggio Massimo.
Buon pomeriggio a tutti.
Senti Massimo, ti chiedo, come leggi la sconfitta di ieri? Tu mi insegni che, avendo vestito la maglia della Juventus per tanti anni, certe sconfitte in casa Juventus non è che bruciano come in qualsiasi altra realtà. In casa Juventus valgono il triplo certi KO. No,
questo è vero, però purtroppo no, si può perdere a Napoli, si può perdere. Il problema è il gioco in questo momento qua, mi lascia un po' perplesso, perché il fatto di giocare sempre la palla indietro che giocare in contropiede, lasciare, insomma, è un gioco che non mi dà troppe emozioni.
Certo.
È anche vero che c'è la Champions League e la partita precedente, la Champions League è sempre una partita completamente diversa, perché arrivi e sei concentrato per cercare, perché sai che è importante la partita contro il Napoli per il campionato tutto, però dai sempre qualcosina in meno, perché la Champions è la Champions, non c'è niente da fare. Poi soprattutto la Juventus in modo particolare, vuoi l'obiettivo principale, mi sembra di capire, che sia sempre la Champions. Insomma, è questa la cosa importante.
Certo, l'insidia è sempre rappresentata dalla partita prima. Certamente bisognava vincere, anche alla luce della situazione di classifica che poi si è delineata in seguito. 340 54 25 324, se avete delle domande per Massimo Bonini. Io, Massimo, ti voglio chiedere qual è il problema di Bernardeschi. Te lo chiedo oggettivamente, non è fare i processi nei confronti di un singolo, però
me lo chiedo anch'io, bisognerebbe vederlo quando si allena tutto, perché è sempre stato un giocatore con una grande tecnica, con una grande fisicità, e in questo momento qua sicuramente è un problema di testa, non è un problema di doti, qualità, perché insomma ha sempre dimostrato, sia nella Fiorentina che negli anni che è stato la Juventus, negli anni precedenti, di essere un giocatore con grande talento, ma un giocatore di qualità veramente importante. Il problema è che purtroppo in questo momento qua non gli riesce niente e fa fatica, gli riesce tutto difficile, anche le cose semplici, purtroppo.
Purtroppo sì, è indecifrabile a livello di rendimento. Dal tuo punto di vista, chi è il maggior imputato della partita di ieri? Perché è vero, in difesa forse Chiellini non è stato prontamente impeccabile, però io, Massimo, qualcosa da ridire nei confronti degli attaccanti ce l'ho, sia di Ronaldo che di Morata, troppo leziosi sotto porta,
Sì, troppo leziosi, ma però è anche creare poche occasioni, perché tutte le occasioni che la Juventus riesce a creare è sull'individualità, su saltare l'avversario, l'uno contro uno. Non c'è mai un'azione globale di dove partecipano tutti, sono sempre cross da metà campo. Insomma, penso che la cosa importante è cercare di creare gioco, creare occasioni. Io la cosa importante di questo campionato che mi piace è vedere le squadre di secondo piano, tipo lo Spezia, il Verona, il Benevento, che giocano, è vero che non hanno le coppe, non hanno meno impegni,
certo,
però giocano in una maniera diversa, è più propositiva, ti pressano più in avanti, partecipano tutti come gioco, insomma è bello, mi piace più vedere le squadre di secondo piano che le squadre di quelle che dovrebbero lottare per vincere il campionato, quelle che lottano per vincere il campionato. Come gioco, io sto parlando di gioco.
Sì, ho capito quello che intendi. Ogni riferimento alla partita dello Spezia di ieri sera è puramente casuale.
No, ma indipendentemente non da quello di ieri, ma vedere anche le altre partite, quando gioca lo Spezia contro il Benevento, quando insomma gli scontri diretti, giocano sempre a viso aperto e non hanno niente da perdere, partecipano tutti, è più propositivo invece di questo possesso palla che si va più indietro che in avanti. E questo, insomma, il modo di giocare è diverso. Una volta, quando giocavamo noi, passare la palla indietro al portiere era per perdere tempo. Adesso è proprio un modo, un'idea di giocare a calcio, far venire l'avversario in avanti. Però, secondo me, in questo momento qua, la Juventus, e poi giocando così tante partite, non sono nemmeno tanto lucidi, e sbagliare un passaggio fuori dall'area, magari il centrocampista che riceve la palla girata di schiena, rischi di prendere gol. Insomma, crearsi dei rischi che non hanno senso. E questo è il concetto, l'idea mia.
Certo, Massimo, sono d'accordissimo con te per quanto riguarda la necessità di proporre un gioco più propositivo. Voglio chiederti, hai giocato a calcio tantissimi anni, ma il rigore fischiato al Napoli, per quanto in epoca VAR ci stia, insomma, è un calcio diverso rispetto al vostro, dai Massimo.
È vero, ma io penso che il VAR ti aiuta tantissimo, però bisogna anche tenere conto di queste piccole cose, perché vedere un fallo alla Movistar, vedi un fuorigioco, vedi delle azioni diverse, allora della VAR è importante. Ma queste cose qua è difficile con il VAR, anche con la moviola, perché il fatto di vederlo al rallentatore sembra molto, si evidenzia molto di più la botta, non si riesce a capire quanta forza ci metti. Perciò, secondo me, e poi soprattutto la Juventus, se danno una cosa veramente ha ragione Pirlo, perché se danno un rigore così alla Juventus
è come
fine del mondo.
No, veramente un calcio diverso. Senti Massimo, ti chiedo ancora. Sì, sì, è un calcio diverso indubbiamente rispetto al vostro, infatti l'ho messo in evidenza così. Voglio chiederti che cosa ti aspetti dalla stagione della Juventus, proprio schiettamente, dal campionato e anche dalla Champions, perché poi mercoledì si gioca già un ottavo di Champions.
Ma io mi aspetto che giochi meglio, per dire la verità, che giochi un calcio diverso tutto qua, non tanto... Mi sembra che i risultati ce li hanno poi, perché adesso a parte la partita persa contro il Napoli, i risultati li hanno avuti, però vedere giocare questa squadra Non ti dà tutte queste emozioni di vedere, di chiudere la squadra avversaria nella propria area, cercando di metterla in difficoltà, andare a pressare alte, cercare di portarla via, far sbagliare l'avversario. Insomma, si gioca sempre, è un'idea che è cambiato il calcio, è soltanto un'idea mia, però mi piacerebbe vedere più una squadra che, come so, faccio un esempio, l'Atalanta,
certo,
più sbarazzina, una che ti viene a pressare in avanti, una che crea attacca con tutti gli attaccanti, con tutti i difensori, con i centrocampisti. Insomma, un calcio diverso vorrei vedere, tutto qua, perché per i risultati non è che possiamo lamentarci per l'evento dei risultati. È in finale in Coppa Italia, è avanti in Champions, in campionato ancora te la puoi giocare, perché dopo la partita persa ieri del Milan è ancora tutto, se la Juventus vince contro il Napoli sono a 5 punti, mi sembra, no? Mi sembra,
sì, 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 sono tutte lì in un fazzoletto, sì. E poi vediamo l'Inter stasera,
ecco. Sì, infatti, allora siamo lì in tutte le competizioni, però insomma, vedere giocare a calcio, mi piacerebbe vedere giocare a calcio con un calcio un po' più che pressa più in avanti, sì, che più propositivo, ecco, questo che crea anche più occasioni da gol.
Certo, certo, ti leggo al volo il messaggio di Raul al 340 54 25 324 che ti chiede se quest'anno il centrocampo della Juve è all'altezza del tuo nome, Massimo, chi salverebbe e chi no, ti fa fare il solito giochino, chi butti giù dalla torre e chi tieni, sì, su. È cattivo,
no,
Raul.
Non è che non voglio dare una risposta, però il problema del centrocampo è importante, il problema, sì, però è di giocare a calcio, giocare un calcio globale, cioè che giocano con tutta la squadra, perciò quando si dice si prende gol, molte volte non è colpa soltanto dei centrocampisti che sono sbilanciati, no, insomma è una questione di organizzazione di gioco, perciò quello che mi piace di più come centrocampista è l'americano, insomma,
McKennie,
in questo momento qua, perché, mm-hmm, McKennie, perché è uno aggressivo, è uno che attacca, forse esageratamente tante volte dovrebbe aspettare, essere un po' più attento, che non c'è bisogno che va a pressare, però il fatto di essere propositivo è bello, mi piace il calcio aggressivo,
certo,
un
certo,
po'
è chiaro.
Non mi piace il calcio ragionato in questa maniera qua, perché una volta quando si faceva gli allenamenti, allora
sì,
si facevano gli allenamenti pensando che per il possesso palla l'esercitazione era quella di 10 passaggi, era un punto. Qui mi sembra alla domenica o cambiano anche gioco, cambiano anche le regole, la UEFA, la FIFA, per dire se fanno 10 passaggi consecutivi è un punto, perché così non è, era un allenamento, è bello avere il possesso palla, però è bello anche andare vicino alla porta avversaria, è bello il possesso palla, nella propria area, rischiando di perdere palla per prendere gol. Io ho visto la partita del Liverpool, il portiere ha regalato 2-3 gol.
Mm-hmm.
Allison,
certo,
vedere
è così.
Queste cose qua non è la cosa bella per il calcio, non mi piace vedere lo sbaglio, mi piace, è come vedere giocare due tennisti,
certo,
uno che butta sempre la palla di là e aspetta che sbaglia l'avversario, mi piace più uno che merita, che fa una cosa bella per vincere, per fare punto, hai capito?
Certo, sono d'accordissimo, grazie Massimo Bonini.
Di niente, ciao, buona domenica, buon San Valentino.
Infatti, un po' rovinato. Grazie Massimo Bonini.
Degli innamorati.
Certo. Ringraziamo Massimo che ha scritto pagine gloriose della Juventus. Ora ragazzi, largo alle news.
Domenica Sport.
Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta. Luca Cavallero, finale 15 a tenervi compagnia. Ragazzi, mi raccomando, abbiamo sentito Massimo Bonini. Ci vuole un gioco più propositivo, però ragazzi anche più concreto, perché non si può sempre tirare addosso il pallone al portiere. Adesso vi faccio le mie pagelle, ma voglio sapere da voi il vostro 11 ideale. A questo punto ditemi il vostro 11 ideale. Il mio è quello del Camp Nou, che secondo me è quello più efficace ed è quello più conforme all'idea della Juventus di Pirlo in Europa. 340 54 25 324, scatenatevi anche con note audio. Yves, grazie al tuo ausilio, ne andiamo ad ascoltare un po', prego.
Buona domenica Luca, sono Fred. Allora, ciao. Per quanto riguarda il rigore, sono d'accordo con te, non è mai rigore.
Ma certo,
perché ha giocato
a calcio, ragazzi.
È un movimento fatto involontario, non sta guardando nemmeno l'avversario non guardava nemmeno Chiellini, quindi non vedo dove sta il rigore. E anche sul fatto di Lorenzo, forse Pirlo ha ragione, ci poteva essere una seconda ammonizione.
E certo che c'era anche quella,
diretta,
eh.
Giustamente.
Anche quella, ragazzi.
La sconfitta, secondo me, il problema è sempre là. L'attacco non riesce a fare granché. Non darei colpa al centrocampo, perché il centrocampo comunque riesce a portare la palla avanti, ma gli attaccanti non segnano, quindi non abbiamo fatto nulla. La sconfitta del Milan di ieri ha dato un pochettino di fiducia, speriamo che anche l'Inter fa un passo falso e speriamo nelle prossime giornate. Buona domenica, ciao.
È vero, dovrebbe esserlo sicuramente, espulso Di Lorenzo, anche lì il secondo giallo c'era, ma immaginate a parti invertite. Adesso io sono il primo, come è coperto, onestamente la trasmissione l'abbiamo persa noi, però ragazzi, se c'è un arbitro che ogni volta che arbitra la Juventus non vede i rigori, non vede le ammonizioni degli altri. Ma torniamo indietro di due settimane, perché non ne parla più nessuno. Sampdoria-Juventus, quanto è stato martoriato di botte McKennie, ragazzi. Ma quanto l'hanno picchiato? Ma quanto hanno picchiato McKennie, ragazzi? Ma veramente, veramente, dobbiamo anche avere un po' d'onestà. Quando andiamo ad analizzare la partita, gli arbitri hanno sempre ragione, ci mancherebbe, sempre in buona fede. Però anche ieri, ennesima prestazione insufficiente dell'arbitro in Napoli-Juventus. Punto e basta. Io l'ho detto onestamente, l'abbiamo persa noi, ci abbiamo messo del nostro, l'avremmo dovuta vincere, abbiamo tutte le nostre colpe. Però effettivamente, a parti invertite, io sposo a pieno Andrea Pirlo quello che ha detto, perché oggi avrebbero aperto certi giornali di cui non faccio il nome, il titolone a quattro colonne, scandalo al Diego Armando Maradona. Ragazzi, dobbiamo dirlo con grande onestà, e quando si tratta della Juventus c'è sempre questa antipatia. Perché? Perché? Perché la Juventus vince, a differenza degli altri la Juventus vince, quindi conseguentemente sta antipatica, e quindi conseguentemente quando le viene fatto un torto in assoluta buona fede, perché non bisogna mai pensare alla mala fede degli arbitri, lo dico con grande onestà, e questo spero che sia un messaggio che passi anche a voi. Ogni volta che la Juventus subisce un torto c'è sempre meno tendenza nel metterlo in evidenza, questo è vero. Andiamo ad ascoltare un altro bel vocale, Yves, che così almeno andiamo avanti.
Buongiorno ragazzi, buongiorno.
Ciao.
Condivido in pieno le parole che sta dicendo il nostro amico in diretta.
Grande.
Sì, d'altronde è stata una partita molto 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 giocata, molto brutta, molto brutta. La scusa del rigore, per me il rigore era nettissimo, perché se noi ci facciamo caso, prima di arrivare il pallone,
vabbè,
in area nostra, Chiellini ha aperto nettamente il braccio andando a colpire il giocatore.
Ma aveva già il pallone in mano, amico mio, dai.
Poi che dire, è una partita giocata male, ma se non mettiamo a quel back-end titolare, farlo giocare per sempre, non andiamo da nessuna parte. Un abbraccio e una buona domenica a tutti, ragazzi.
Questo è vero, non voglio dare attenuanti a Pirlo, però Pirlo ha detto che McKennie non stava bene. Ho visto un Pirlo, ecco, un'app, mi parafraso un po' nel mio programma che va in onda tutti i giorni dalle 12 alle 13, Up and Down, un'app sicuramente Andrea Pirlo, perché mi è piaciuto dopo la partita, spalle larghe, ha difeso onestamente la Juventus, perché secondo me, ragazzi, quel rigore... Io veramente, in epoca VAR, io ero contentissimo nel 2017, è arrivato il VAR, finalmente risolviamo tutti i problemi. Mamma mia, mi viene da dire, mamma mia, in questi tre anni abbiamo assistito a tutto il peggio più possibile immaginabile, ragazzi. Perché? Ma perché? Qual è il problema di fondo? Lo vogliamo dire? Gli arbitri sono tutti professionisti, sono colleghi tra loro, sono in competizione lavorativa con loro, quindi è normale che magari un arbitro che è lì in transagonistica non vede il rigore, al VAR glielo chiamano, lui dice ma se vado poi mi delegittimo perché me lo chiama il VAR, c'è sempre questo gozzo voglio di mix psicologico che condiziona inevitabilmente l'arbitro. Io non voglio dire che dentro gli arbitri italiani ci sono le correnti, gli arbitri che vedono il calcio in un modo, in un altro, perché c'è un regolamento regolamento da universale e da un punto di vista del regolamento oggettivo, torno a dire, il rigore di Chiellini rivisto al VAR c'era. Però ragazzi, veramente, se il calcio è questo, io immagino il calcio come uno sport di contatto, quando il portiere ha la palla in mano, Chiellini che prende posizione, non so, doveva mettersi tre occhi dietro, così vedeva Armani, lo vedeva arrivare, Armani, che gli sentiva il fiato e allora non allargava le braccia. Ragazzi, così non si può, lo dico con grande onestà, è davvero difficile commentare un rigore del genere, ma mettetevi nei miei panni, ma a parte immaginare la parte invertita, ma poi qua nessuno cerca alibi, ragazzi, perché qua nessuno giustamente cerca alibi. Qui nessuno cerca alibi, però ragazzi è davvero complicato. Allora, leggo l'11 tipo di Fred: Szczęsny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Alexandro. Ecco, vedi che mette la stessa formazione del Camp Nou, a parte Bentancur. Mette Bentancur, Rabiot, McKennie, attenzione, fa il centrocampo a 3, Morata, Ronaldo. Ma aspetta, no, metti Cuadrado alto, Bentancur, Rabiot, metti un trequartista, Fred, dai, rispiegatemelo, ragazzi. Facciamo così, facciamo questo filo diretto. Il numero per interagire con noi è 340 54 25 34. Rilassiamoci un po', però adesso è domenica, c'è il sole almeno qua su Torino. Spalanchiamo le porte di Domenica Sport a una collega che sono contento d'accogliere qui, Eleonora Rossi. Buon pomeriggio, Eleonora.
Buon pomeriggio, Luca, grazie dell'accoglienza, un grande saluto a Radio Bianconera, un piacere, soprattutto in questa domenica di San Valentino.
Ecco,
è meraviglioso essere qua,
guarda, sono contentissimo del tempo che mi dedichi, perché noi siamo colleghi e insomma, sentendoci, mi hai raccontato che fai più lavori, concili più cose nel corso della tua vita, insomma, come fai a trovare il tempo per far tutto, per incastrare ogni cosa, Eleonora?
Ma guarda Luca, in realtà credo sia questione di organizzazione, poi non penso di essere assolutamente una persona da prendere come esempio, diciamo che vabbè, io studio, mi dedico il giusto allo studio perché credo che sia molto importante, io credo che io e te siamo coetanei d'età se non sbaglio.
Sì, forse c'è un anno in più che... tu, ma non si dice.
Sì, no, ma diciamolo dai, un annetto in più, quindi sono ancora una bimba giovane, diciamo così. Ecco, dicevo, lo studio credo sia molto importante, soprattutto in questo momento di difficoltà, no? Anche un po' per il futuro, di incertezza. Quindi lo studio secondo me è sempre la carta vincente, poi è bello, no? Insomma, avere una cultura, tenere i cervelli accesi. Ringraziando Dio, anche il lavoro che facciamo ci consente di tenere i cervelli accesi e questo è molto bello, credo che sia un privilegio di pochi, quindi mi sento molto privilegiata a fare un mestiere che amo totalmente, con tutte le fatiche che comporta questo mestiere, che sappiamo bene essere abbastanza faticoso in alcuni aspetti, però sempre col sorriso e ci proviamo e speriamo di riuscirci.
Certo, tu conduci un programma che si chiama Rossi VAR, quindi proprio in linea con il tuo cognome, perfettamente titolato così. Ti chiedo, ma quando i tifosi sono arrabbiati per una sconfitta, come riesci a tranquillizzarli in quel contesto? Che sai che ogni volta che una squadra perde, i tifosi della propria squadra sono sempre inviperiti come se fosse la fine del mondo. Qual è il segreto di Eleonora Rossi?
Ma guarda, intanto il mio programma, di cui oltre a essere presentatrice sono ideatrice e autrice, è un punto che mi piace sempre ripetere, ma non per farla fenomena quanto il fatto che è un lavoro non soltanto di facciata, quindi ci tengo tanto. Diciamo che il mio motto della vita è guardate il contenuto e non il contenitore, quindi Rossi VAR mi consente di lavorare anche e soprattutto con un aspetto appunto di contenuto e non soltanto di facciata. Rossi VAR è un programma di calcio, ma è a 360 gradi, che va a indagare tutti quegli aspetti etico, sociali, psicologici e morali che girano attorno a questo sport, quindi il grande mondo del calcio, che è un gioco ma non è un gioco, perché vediamo quanti lo amano e quante emozioni regala, poi soprattutto in questi momenti ci ha fatto molto compagnia. Quindi ecco, io in realtà i tifosi arrabbiati ne vedo poco, poi ne vedo pochi nell'ambito del mio programma perché ci soffermiamo su altre tematiche. Devo dire che nel mio programma i tifosi anche di squadre diverse si amano, no? Perché poi trovano dei punti in comune, quindi è una cosa meravigliosa, c'è molta positività a Rossi VAR, poi si abbracciano, ovviamente ora non è possibile per i distanziamenti, però devo dire che c'è un bel clima amichevole dove non c'è quell'odio, diciamo, fra tifoserie contrastanti, e questo lo ritengo molto bello, mi piace molto, sì.
Sì, ti arrivano i complimenti da parte di Fred, saluto Eleonora, complimenti, buon San Valentino, hai esordito così, quindi tutti ricambiano, diventano più buoni.
Buon San Valentino a tutti quanti, la festa degli innamorati, ecco, io già sono profondamente innamorata del mio cane, quindi le faccio tanti auguri di San Valentino a Nala, che è un meraviglioso golden retriever di 40 kg, sì, sono completamente soggiogata, sì, dal mio cane, esatto.
Senti Eleonora, ma andiamo un po' a scavare all'origine, da dove nasce la tua passione per il calcio? calcio? Cioè, c'è un episodio specifico, magari una partita che ti ha fatto appassionare a questo sport che ricordi con piacere?
Ma guarda, il mio rapporto con il calcio è sempre stato un po' contrastante. Ecco, io sembra che dico cose che si scollegano totalmente dalla mia professione, ma a volte ci pensa la vita, mi hanno detto così, dice quella meravigliosa canzone che in tanti conosciamo. Io ho sempre cercato di scappare un pochino dal mondo del calcio, perché devo dire che per una donna, per una ragazza, è un po', come posso dire, è un po' difficile a volte continuamente dimostrare che oltre il contenitore esiste anche una forma di contenuto. Detto ciò, la vita mi ha sempre riportato un pochino su questa strada. I primi ricordi che ho legati al mondo del calcio sono quelli di quando sono piccolina e che i miei zii, uno in particolare che è più un fratello, che uno zio, mi prendeva, avevo 5 anni, mi metteva davanti alla televisione e dovevo guardarmi la partita della squadra, che è la squadra del cuore della mia famiglia, che è proprio l'Inter. E quindi ecco, io fin da piccolina ho dovuto seguire le partite, volente o nolente dovevo farlo. E mi ricordo che facevo sempre un gioco, no? Forse perché magari mi annoiavo, per ammazzare un po' il tempo, cercavo di azzeccare il minuto esatto in cui una delle due squadre faceva il gol. E sai che veramente a volte lo beccavo il minutaggio, credimi. Giuro che accadeva.
Ah, però. Ci servirebbe anche a noi per la nostra Juventus. Cazzo, azzeccare il minuto, così arriva il gol.
Anche a me per le schedine, dato che io gioco ma non vinco, guarda, mai, perché faccio il risultato esatto, quindi gioco magari un euro e ovviamente non vinco nulla. Però, insomma, poi bisogna sempre giocare responsabilmente anche in questo campo, in questo senso, ecco, assolutamente sì. E quindi no, la vita poi mi ha portato, insomma, a buttarmi in questo mondo che ho rivalutato tanto, mi piace molto. C'è tanta cultura nell'ambito calcio, al di là di quello che magari si possa pensare, forse con un discorso più di apparenza. Invece devo dire che muove tantissime cose, a parte è che vero. È il terzo PIL pro capite d'Italia.
Giusto.
E questo, insomma,
fai bene a
ribadirlo. Tante cose. E quindi no, devo dire che ho conosciuto persone splendide, di addetti ai lavori nell'ambito calcio, giornalisti strepitosi, veramente grandi mentori e maestri di questo settore, con cui ho avuto l'onore e l'opportunità di lavorare, soprattutto persone che hanno dato tanto spazio ai giovani, e questa cosa non si vede molto spesso.
Vero,
quindi quando
vero.
Accade dico che, caspita, che bella la semplicità nel senso dell'umiltà, quanto sono belle le persone semplici. E meno male che ci sono, in minima parte, ma esistono ancora, quindi sono molto contenta di averle incontrate e spero di incontrarne altre durante il mio percorso, ecco.
Certo, è molto positivo quello che dici, soprattutto per quanto riguarda i giovani. Ti chiedo, no, per quanto riguarda invece i giocatori magari a cui ti sei affezionati, i primissimi che ammiravi, perché sai, nasce la passione per il calcio, ma è sempre dettata dalla scia di un giocatore che magari fa un salvataggio sulla linea, un gol, un passaggio filtrante se è un centrocampista. Qual era l'idolo della primissima Eleonora Rossi tifosa?
Guarda, io avevo le magliette di Vieri e di Ibrahimovic quando erano all'Inter. Poi è successo che tutte le magliette dei calciatori che compravo poi se ne andavano.
Ah,
allora mi ricordo
proprio
che volevo comprare la maglietta di Zanetti, ma dissi no, forse meglio di no, perché se l'andazzo è questo, meglio di no. Comunque Vieri, io per Vieri ci ho lasciato il cuore da piccolina. Ero circa in quarta elementare, se non sbaglio. Comunque avevo questa passione smisurata, no? Era, insomma, un bomberone in tutti i sensi, quindi davvero, ecco, lui me lo ricordo con molto piacere. Poi credo che in un modo o nell'altro tutti più o meno facciano la loro storia o lasciano la loro impronta. Certo è che magari ci sono delle personalità, vedi adesso appunto Ibra, il grande Ibra, che insomma sono proprio personaggi, escono soltanto dalla sfera
ormai
del giocatore. Sì, diventano degli idoli e poi vabbè, c'è un principio di marketing molto forte, ma questo è un altro discorso, però insomma ci si affeziona, no? Li si vede quasi come parti della famiglia, li si conosce, quindi questa è secondo me proprio la cosa bella del calcio, e questa è proprio la cosa bella, sentirsi tutti una grande famiglia.
Certo, ma a proposito di Vieri, ma te lo aspettavi, diciamo, questo seguito, questo successo social su Twitch, questo Vieri in formato esposizione mediatica, l'immagine del bomber che ha il suo programma, la sua identità, che è esploso durante il lockdown e che adesso Eleonora è diventato un format consolidato, tornando al discorso iniziale?
Certo Luca, beh, diciamo che questa pandemia, a parte tutte le cose brutte che ha portato anche delle novità meravigliose, quindi anche quest'uso di questi strumenti social ad uso compensativo, non direi sostitutivo, anche se poi sono andati durante la pandemia a sostituire, e aggiungerei, meno male che ci sono stati, perché hanno tenuto veramente compagnia a tante persone, eravamo tutti nelle nostre case ed era il nostro unico mezzo di collegamento per sentirci in contatto, seppur virtualmente. Vieri, che dire, Vieri secondo me è un fuoriclasse anche a livello di dizione, dialettico, insomma è uno che chiaramente è capace, poi dalla sua ho ovviamente la simpatia, che non è assolutamente una cosa scontata, anzi direi che oggi è molto rara, quindi è anche un piacere ascoltarlo, e soprattutto ha saputo usare un qualcosa che comunque si era già consolidato, perché le dirette c'erano già prima, ma di farne un uso estremamente appropriato visto il periodo, no? E quindi poi ha generato tutto questo, ma secondo me c'era da aspettarselo, ecco, mi aspettavo tutto questo successo, e devo dirti, credo anche che sia meritato, ecco, perché si vede proprio la passione, la semplicità nel bel senso della parola con cui interviene, racconta, sono molto chiacchiere amichevoli, un po' come quella che stiamo facendo oggi.
Sì, è vero. Lui a Cassano, a Dani, i suoi amiconi li fa collegare. Spesso, no, perché sai perché ti faccio questa domanda? Perché ormai il giornalismo, se ci pensi, l'onore è cambiato. Quelle dichiarazioni lì diventano virali praticamente subito, sono fonte vitale proprio di sostentamento per l'informazione, a discapito delle interviste, no? Magari sui giornali più consistenti a livello nazionale. Ormai è cambiato anche sotto questo aspetto il giornalismo, Eleonora?
Certo, Luca. Diciamo che è un settore molto complicato, soprattutto perché non ci sono innanzitutto più le possibilità che c'erano prima, e poi, pardon, dirò questa cosa che forse insomma è un po' impopolare, però credo che ad oggi il giornalista non venga più considerato come era considerato un tempo, no? Quindi una volta c'era proprio questa nicchia, quest'ordine professionale che, seppur oggi ha chiaramente il suo rilievo, io credo profondamente nel codice etico e deontologico del giornalista, quindi andare a indagare le fonti, verificare eccetera, però è cambiato secondo me grazie anche all'avvento dei social, che come disse il grande ha dato la possibilità di far parlare tutti. Diciamo che da una parte è meraviglioso, perché la libertà di espressione dal mio punto di vista è una cosa sacra, d'altro canto, ecco, se tutti dicono tutto, allora non esistono più nemmeno le professioni, quindi direi lasciamo lo spazio ai giornalisti, come magari in altri ambiti lasciamo lo spazio agli avvocati, ai medici, insomma quest'ordine di professionisti, perché sennò non avrebbero senso i mestieri e tutti potremmo fare tutto. Quindi sì, mi trovo d'accordo assolutamente con te, Luca, è cambiato, infatti io e te siamo parte di una generazione forse un po' sfortunata da questo punto di vista, ma non dobbiamo demordere, dobbiamo mantenere la positività di andare avanti, soprattutto se amiamo quello che è il nostro mestiere, ecco, non arrenderci.
Sono d'accordissimo e sposo al 100% quello che tu dici. A livello invece di comunicazione, quali sono gli allenatori che ammiri di più? Perché c'è chi ammira la schiettezza e c'è chi ammira invece quelli un pochino più riflessivi, magari un pochino più contenuti davanti ai microfoni.
Ma guarda, adesso senza
anche
dire
passati,
chi è il mio preferito,
anche passati rispetto a quelli a cui ti eri affezionata proprio all'inizio, magari.
Ma guarda, io ecco, per quanto riguarda il pensiero dell'allenatore, degli allenatori in generale, io ho fatto diverse puntate affrontando tutto quello che è il ruolo dell'allenatore. E caspita, è un ruolo complicato, no? A volte si va veramente contro, si inveisce, no? E si dà quindi la colpa a volte all'allenatore, come forse uno potrebbe dire da tifoso, giusto che sia, ma non analizzandolo da tifosa, ti direi che è un ruolo veramente complicato come mestiere, perché c'è una parte preponderante psicologica veramente importante. Quindi proviamo a pensare alla connessione che bisogna stabilire con tutti i giocatori, quindi il piano di azione non soltanto a livello tecnico-tattico, ma anche a livello di spiegazione. Quindi io vedo molta psicologia in questo mestiere, in quello dell'allenatore. E quindi, caspita, non è mai facile, secondo me, anche quando ti bersagliano di domande, ma avresti dovuto
questo
fare
è vero,
questa, poi fa parte del gioco. Però io poi dico sempre che nella vita bisogna trovarsi nella situazione di colui che abbiamo di fronte, di colui o colei, per poter vedere come saremmo andati noi. Ma col senno del poi è sempre troppo facile parlare.
È vero,
ecco,
siamo tutti allenatori.
Un po' drastico, forse.
Siamo tutti allenatori. Prima dicevi la divisione delle professioni, purtroppo in Italia è così, è una piaga che ci avvolge da tempo consistente. Senti, ma mi hai parlato della tua passione per il calcio, hai iniziato a tifare una squadra che qui a Radio Bianconera non è tanto amata, però appunto, infatti, hai iniziato a tifare Inter quando eri molto piccola. Ti chiedo, ma invece l'Eleonora Rossi calciatrice, ha avuto una parabola ascendente? Oppure hai sempre solo guardato partite?
No,
non sei mai scesa
no,
in campo?
Guarda, io ho fatto sempre tanto sport nella mia vita, anzi dovrei forse riprendere, perché lo sport è molto importante, soprattutto per il benessere psicofisico, che in questo momento mi farebbe molto bene un po' di serenità mentale. Quindi ecco, lo sport è fondamentale. Ecco, io non ho mai praticato calcio, non ho mai giocato, mi piacerebbe molto e chissà che un giorno non ci sarà la possibilità. Lo vivo solo lavorativamente parlando, lo guardo, ovviamente lo seguo con piacere, ma non ho mai praticato. Credo che sia uno sport completo e soprattutto io adoro tantissimo gli sport di squadra, quindi questo anteporsi, questo aiutarsi, no? Quindi quella competizione che poi diventa sana, perché la competizione sana secondo me è giustissima e anzi serve quasi da stimolo ed è importante che ci sia. Credo che il calcio fatto in un modo sano, e quindi io per calcio in modo sano mi riferisco non soltanto al calcio di Serie A, perché a volte purtroppo non lo è, ci sono troppi soldi intorno, ma mi riferisco all'essenza bella di fare sport, quindi di giocare anche nel campetto che si crea con due bastoncini sotto casa, sporchi nel fango, che si vive proprio la vera essenza del calcio. E quel calcio lì è meraviglioso perché lo vuoi fare, perché ti fa stare bene e quindi lo fai. E poi devo dire che il calcio, oltre al fatto che lo sport è nazionale, ma al di là di questo unisce veramente tutti. Io credo che ho sentito veramente anche di parenti che anche insomma in età non tanto più giovane vanno a fare il calcetto, la partitella con gli amici, c'è questo ritrovo, è proprio un momento di aggregazione. E sai, in un momento in questa società dove siamo più globalizzata, sempre di corsa, dove non ci fermiamo mai a respirare, il fatto di fermarsi un attimo, di giocare insieme, di aiutarsi, di darsi la mano letteralmente, quindi di fare anche un passaggio nel bel senso della parola, credo sia veramente importante. E quindi per me la bellezza dello sport e del calcio in particolare è proprio questa, il fatto di darsi la mano e di farlo insieme. E chissà, quindi magari Luca ci proverò, no? Se qualcuno me lo proporrà, perché no? Una partitina, non garantisco risultati eccezionali.
Ti metto in attacco, dai, come il tuo idolo Vieri. Senti, guarda, proprio ti faccio l'ultima per quanto riguarda i tuoi programmi, dove possiamo seguirti, ogni quanto vai in onda a settimane, qualche magari anticipazione della prossima puntata, se si può.
Sì, allora, guarda, il programma va in onda sul canale 814 di Sky, MS Channel, su 9 digitali terrestri italiani, quello della Lombardia è il 645, adesso quello del Piemonte non me lo ricordo.
Lo
e
pescheremo.
Questa è una grande caduta di stile, perché so benissimo che tu mi parli da Torino, però non me lo ricordo, chiedo venia.
Dai, lo pesco io poi.
Sono 5 repliche settimanali, in più va in onda tutti i giovedì e venerdì in prima serata alle 21, o altrimenti si può seguire in live streaming sul sito www.mschannel.tv, dove esiste anche la sezione on demand con tutte le puntate salvate. Adesso siamo circa a 40 puntate, questa è la seconda edizione, partita a settembre, andrà avanti fino a giugno. Guarda, anticipazioni delle prossime puntate non le posso fare perché le scalette non le ho ancora costruite, perché domenica e già stamattina mi sono svegliata molto presto, quindi sono ancora un po' frastornata. Sicuramente si andranno a toccare come sempre dei temi un po' sociali, etico e psicologici, che insomma a me piace un po' questo lato romantico, no? del calcio e dello sport più in generale. Nelle ultime puntate abbiamo parlato di sogni e di incubi, una puntata veramente carina, no? Perché poi ecco, si vede sempre il lato della medaglia, il doppio lato e insomma due pesi e due misure anche nel senso dei sogni e degli incubi. Quindi ecco, chi avrà piacere io invito a seguirmi, è un clima molto comfort zone, no filter, perché io credo sempre nella sincerità anche nel modo di fare televisione, di comunicare.
Giusto.
E che dire, io vi aspetto allora.
Giustissimo, giustissimo, grazie Eleonora Rossi.
Grazie, grazie Luca, un grande abbraccio, una buona domenica a tutti.
E ringraziamo Eleonora, era giusta anche questa parentesi con Rossi Vara, un seguito enorme sui social, tant'è che Fred invoca, ma Eleonora al posto di Luca non si può, bravissima la nostra Eleonora, purtroppo tifa Inter, dai, la perdoniamo, ha soltanto questo difetto. Allora, leggiamo Michele da Cosenza, ragazzi, intanto continuate a dirmi la vostra, presto arriva un grande ospite, un campione del mondo che secondo me ci farà un'analisi sopraffina per quanto riguarda Napoli-Juventus. Vi chiedo il vostro 11 titolare, il vostro nostro 11 tipo al 340-54-25-324, Michele dice: non c'è una formazione, ma dei moduli di gioco che Pirlo non sa ancora gestire. Vediamo ogni giorno come si va. Agnelli si dovrebbe riposare, lasciare almeno un po' la Juventus, cambiare dirigenza sarebbe utile. Non sono d'accordo, perché più che mai, ragazzi, abbiamo la fortuna di avere un presidente come Andrea Agnelli. E ritorno sul rigore, ragazzi, che se ci fosse stato, non ci fosse stato il VAR, ma soprattutto un po' di buon senso, il buon senso che prevale sempre rispetto alle regole nella vita, giusto per parafrasare Leonora su quella che era la correlazione tra calcio e vita, quel rigore non l'avrebbero mai fischiato. Poi ci sono le nostre colpe. E adesso arrivo anche con le mie pagelle. Io, ragazzi, do un 5 a Ronaldo e Morata, come ho detto, do un 5 a Kulusevski, do un 5 a McKennie, do un 5 a Chiellini, 5 a Rabiot anche e Bentancur. Ragazzi, ditemi la vostra. 340 54 25 324. Ora larga le news.
Domenica Sport
su Radio Bianconera, l'unica che conta. Ragazzi, Luca Cavallero è pronto a leggervi, è pronto a consolarvi al 340 54 25 324. Ditemi il vostro 11 ideale e facciamo anche un po' le vostre pagelle. Chi salvate? 1 e 2. Allora, l'app, ecco, portiamoci avanti a domani. Diciamo il more or less, il più e il meno, per non dire l'up and down della partita del San Paolo. Il mio app, ragazzi, di ieri è senza alcun dubbio Matthijs de Ligt, a me è piaciuto tanto. E poi metto down, ragazzi, Cristiano Ronaldo, perché secondo me da un giocatore del suo calibro ti aspetti sempre qualcosa in più. E onestamente ieri è stato evanescente da un punto di vista della produzione proprio offensiva. E poi, appunto, è sacrosanto questo messaggio da parte di un ascoltatore che non si firma. Ragazzi, firmatevi anche in questa domenica di San Valentino, la festa degli innamorati. Purtroppo noi siamo soli, quindi state con noi e diteci il nome e soprattutto da dove ci seguite. Che cosa dice il mio amico qua? Ma Ronaldo non ha capito che le punizioni non sono cosa sua? Ha capito che il senso della punizione non è quello di colpire la barriera? Possibile che un altro non possa provare? Ragazzi, è un problema da quando Ronaldo è alla Juve. Le punizioni ne ha fatta una con il Toro e basta, colpisce sempre sistematicamente la barriera. E io mi chiedo sempre: ma possibile che Ronaldo non calci di collo interno? Deve sempre fare quella ricorsa a modo di marketing, che poi è dannosa tecnicamente parlando. Quando le punizioni sono ravvicinate, per forza, se prendi quella rincorsa lì, vai a colpire la barriera. Ragazzi, e questo va detto con grande chiarezza, e ti do grandissimo sostegno in base a quello che mi dici. Poi, non si può parlare male di un giocatore quando gioca in una posizione che non ha mai giocato, e per me non è colpa del mister, è inutile seguire e parlare. Ma, ragazzi, Walter da Tenerife è un po' arrabbiato, però ragazzi, bisogna ammettere con grande onestà che queste cose non hanno funzionato. Bando alle ciance, la ho in collegamento e la saluto, la ritrovo, la abbraccio. Milena Trecarichi, ciao Milena.
Ciao Luca.
Guarda, visto che ti voglio tanto bene, prima di introdurre il super ospite, qualche messaggino te lo sottopongo, perché so qual è il tuo punto di vista sulla partita, eh? Guarda, qualche messaggino te lo vado a sottoporre. Senti un po' che mi dice Gianni da Vallo Lucania, provincia di Salerno. Luca, abbiamo i centrali tra i più forti in Europa, perciò usiamoli. Col Porto un 3-5-2 che diventa 5-3-2 in fase di difesa. Szczęsny, De Ligt, Bonucci, Chiellini, centrocampo con Cuadrado a destra, Alexandra a sinistra, Bentancur, McKennie, Rabiot in mezzo, Morata e Ronaldo di punta per la loro esperienza. Sei d'accordo con la proposta di Gianni, Milena?
Allora, intanto prima dobbiamo valutare le condizioni di Cuadrado, perché ci sono dei rumors poco confortanti sulle condizioni di Cuadrado. Speriamo non sia veramente qualcosa che lo tenga distante a lungo dalla squadra. Per quanto riguarda il modulo, secondo me non è tanto una questione di modulo, ma è una questione di atteggiamento.
Certo.
La Juve in queste ultime partite, adesso vabbè, ieri a Napoli ha perso, però questo trend già si è visto anche nella partita di ritorno di Coppa Italia con l'Inter, con la Roma. Non so se è stata una cosa voluta, anzi forse sì, perché Pirlo ha detto che si è voluto adattare agli avversari, però ha abbassato il baricentro, in fase di pressing è diventata di nuovo carente. Quindi a mio avviso non è tanto una questione di modulo, ma è tanto una questione di atteggiamento. Col Porto dobbiamo tornare a essere e a proporre quello che abbiamo proposto fino a un mese fa. Quindi squadra, certo, aggressiva, corta, ripartenze, verticalizzazioni e magari anche migliorare in fase di rifinitura, dove siamo diventati veramente imprecisi.
Certo, sono d'accordo con te. Spalanchiamo le porte di Domenica Sport a uno che ha vestito la maglia della Juventus in maniera imperante, gloriosa, Dino Zoff. Buongiorno, mister.
Buongiorno a voi, sento lontano, eh.
Ci sente bene adesso?
Adesso meglio.
Ok, perfetto, perfetto. Senta, mister, qual è la sua chiave di lettura rispetto alla sconfitta di ieri sera della Juventus al San Paolo, o meglio, al Diego Armando Maradona?
Ma direi, insomma, l'inizio è stato un po' blando, ecco, secondo me. E quindi questo, poi dopo quando si è evoluto con molta più determinazione fare il risultato, sono nate delle difficoltà, un po' di sfortuna, un po' di bravura del portiere, però diciamo l'inizio è stato un po' blando per me.
Certo, certo. Milena?
Io volevo chiedere a Zoff, secondo lei in questa bagarre che c'è per la lotta a scudetto, a lungo termine chi vede come squadra favorita per vincere il titolo?
Ma io considero la Juve ancora molto, molto determinata e con possibilità di inserirsi nella lotta, certo, insomma non è che può permettersi ancora di fare dei risultati, insomma, che non vanno, ecco. Però credo che potenzialmente, insomma, con i tre punti ci sono sempre delle grandi possibilità, ecco.
Certo, certo, e ce lo auguriamo ovviamente per le sorti del campionato. Senta, le chiedo dal suo punto di vista, qual è, visto che conosce anche molto bene l'ambiente di Firenze, quindi conosce anche quando un giocatore è pronto per certi contesti, qual è il problema tattico, fisico o psicologico di Federico Bernardeschi, mister?
Ma io credo che non sia assolutamente niente di tutto questo. Credo che salendo la scala le difficoltà aumentano e quindi non credo ci sia questione di tattiche o di ambienti, eccetera. Credo che magari si deve un po' adattare alle difficoltà che rappresenta una squadra che è obbligata e deve vincere e ha vinto tanto.
Certo, certo, ce lo auguriamo anche per questo giocatore. Milena?
Ovviamente Zoff è stato il miglior portiere di tutti, quindi volevo chiederle un parere su Szczęsny. Cosa ne pensa? Se c'è un fondamentale in cui magari Szczęsny deve migliorare? Un parere tecnico sul nostro portiere?
Ma no, perché Bordetti ha un gran bel portiere, lo sta dimostrando. Io credo che comunque tutti devono sempre cercare di migliorare, non si è mai arrivati, perché quando pensi devi essere arrivato ritorni indietro, ecco. Quindi direi che insomma sta facendo molto bene, secondo me.
Certo, certo. Io tornerei alla sconfitta del San Paolo perché voglio chiederle, a suo giudizio ha delle colpe Andrea Pirlo in questo gioco che sta proponendo la Juve nell'ultimo periodo? Nel senso, Pirlo sta facendo di necessità virtù in virtù del fatto che può fare soltanto questo al momento, oppure questa Juventus potrebbe fare qualcosa di più a livello proprio di proposta offensiva, mister?
Ma sai, le proposte offensive dipende anche dall'avversario molte volte. No, io credo che la Juventus abbia tutte le qualità per fare bene. Poi dopo certamente ci sono degli assestamenti, c'è trovare la formazione giusta, almeno quella titolare, che poi dopo certamente con una rosa così vasta è di grande qualità, insomma. Credo che si possa trovare al meglio quasi da subito.
Certo, Milena.
Sì, ovviamente poi, visti i problemi in rifinitura che ha la Juve in questo periodo, magari non so se Zoff è d'accordo con me, la mancanza di Dybala magari si sta iniziando un po' a sentire. Cosa ne pensa?
Dybala l'anno è stato determinante per dare una svolta al campionato, eccetera. Quest'anno è partito per mille ragioni, col Covid, con incidenti vari, e di conseguenza non ha potuto essere all'altezza della sua fama. Credo che adesso pian piano possa rientrare e dare quel contributo di fantasia, di classe che è nelle corde del giocatore.
Ovviamente ce lo si aspetta, non si sa quando rientrerà, insomma, filtro ottimismo. Le propongo qualche messaggio perché ovviamente ha scatenato i nostri ascoltatori, insomma, tanti ricordano la sua parabola ascendente, il mondiale dell'82, quello che ha fatto per la Juventus, e mi avvalgo proprio della sua conoscenza della materia Juventus. Che cosa ci dobbiamo aspettare dalla prossima partita contro il Porto? Perché si sa, Dino, che in casa Juventus le sconfitte non valgono doppio, ma triplo, se non quadruplo.
Insomma, succede alle squadre che vincono molto, e così è nella natura delle cose. No, io credo che, insomma, la Coppa dei Campioni, insomma, è di primaria importanza per tutti, in modo particolare per la Juventus, perché siamo arrivati lì per tantissime volte, e quindi direi che credo che la squadra, insomma, in Coppa dei Campioni possa dire la sua anche la prossima partita, certamente, ma anche più avanti. Credo che il potenzialità c'è, insomma, la rosa c'è.
Certo, vedremo. Milena, ancora una curiosità per Dino?
Volevo chiedere cosa ne pensa dell'evoluzione che ha avuto il ruolo del portiere in questi anni, perché come stiamo vedendo adesso i portieri devono essere particolarmente bravi con i piedi e partecipare alla fase di costruzione dal basso. Cosa ne pensa di questa evoluzione?
No, secondo me non la considererei un'evoluzione, direi qualcosa in più, senza dimenticare la sostanza che deve avere il portiere. Io credo che certamente uno con i piedi che riesce è un di più importante, però credo che sia più importante se migliora le cose tecniche e tutto. Quindi direi che è una cosa in più e va considerata, ma che sia indispensabile, credo che sia. Il portiere deve rischiare di meno. E questa è la logica del portiere. È un di più che, se fatto bene, aiuta, però non vorrei dimenticare, perché già questa espressione, si chiede al portiere di partire da sotto, eccetera, non si sente più parlare o dire: guarda quel portiere, guarda che bravo è nelle uscite,
è vero questo,
nella tecnica, eccetera. Dice, è un portiere, è bravo coi piedi. Coi piedi spero che siano più bravo gli altri del portiere.
Questo è verissimo ed è sacrosanto. Grazie a Dino Zoff.
Prego, niente, saluto. Arrivederci.
Grazie.
E Milena, ringraziamo Dino Zoff, però c'è il tradizionale appuntamento, cerchiamo un po' di stemperare, perché qui, Milena, abbiamo perso, siamo tutti arrabbiati. Ma cerchiamo un po' di stemperare, so che tu porti un gran bene, di certo sei più fortunata di me che con il torneo interno a Radio Bianconera non azzecco niente, intanto la Roma sta vincendo 2-0 con l'Udinese e questo può essere anche un problema in ottica classifica. Dai, partiamo proprio sereni. Sampdoria-Fiorentina.
1-1,
quindi Claudio Ranieri si vendica contro una delle tante sue ex squadre, insomma, ne allenate tante. Cagliari-Atalanta.
Dico X2, l'Atalanta qualche sorpresina in genere ce la fa con le squadre piccoline.
Soprattutto con il Cagliari, la classica partita poi che fa ridere per come appare abbreviata, ovviamente siamo in diretta e non lo menzioniamo, però vediamo, ti sei giocata la doppia, hai fatto la furba. Adesso non vale più, perché ora c'è Crotone-Sassuolo.
Crotone-Sassuolo, 1.
1? Come 1?
Yeah.
1.
Dai, Sassuolo ormai non è che ha ambizioni, è salvo e tranquillo in classifica.
Quindi non credi che De Zerbi voglia fare la salita così, quindi salvi il Crotone, butti giù dalla torre De Zerbi così.
Di salvezza il Crotone, tra l'altro il Crotone è una delle squadre che raccoglie veramente pochissimo in base al gioco che propone.
Vabbè, mi fido di quello che dice Milena. Crotone, Sassuolo, 1 coraggiosamente. Questa mi interessa. Inter-Lazio, secondo te?
Mamma mia. In questa partita può succedere di tutto. Dai, voglio fare in questo caso un po' la democristiana e dico X.
X? Anch'io ho messo X nel torneo interno. Credo però, Milena, ecco, anche per tutti gli strascichi di questa settimana, quelli che ci sono stati intorno all'Inter.
Io mi aspetto un'Inter particolarmente furiosa e rabbiosa, conoscendo Conte. È più una speranza quella che nutro, diciamo.
Sì, ma anche io la penso come te, insomma, una speranza che abbiamo l'X, però la penso esattamente come te. Oh, questa è bellissima. Quando ho fatto la schedina mi è stato detto dagli organizzatori del torneo: ma cosa ci pensi? È scontata. Secondo me no, invece. Verona-Parma.
Il Parma deve darsi una mossa. Ma io mi aspetto, dai, voglio rischiare, mi gioco il 2, D'Aversa non è che le può perdere tutte.
Ecco, io ho messo...
Il Verona è tranquillo in classifica, torniamo un po' allo stesso discorso del Sassuolo, diciamo.
Sì. Dai, tu credi che appunto raggiunta la salvezza non si vuole niente di più, bisogna riposarsi, a tuo parere. Milena, abbiamo accennato al discorso Conte, questa è la tua schedina, è tutto registrato, poi ti becco. Abbiamo accennato al discorso Conte, non voglio rivangare la polemica della scorsa settimana, ma te lo dico con grande schiettezza, secondo me Antonio Conte fa parte della storia della Juventus e quella stella allo stadium deve rimanere in virtù della storia che ha scritto con la maglia della Juventus.
Ma sì, io questa petizione sinceramente da parte di alcuni tifosi la trovo fuori luogo. Non c'è alcun dubbio che Conte con quel brutto gesto ha rotto con l'ambiente juventino, però la stella è lì per quanto fatto in passato e i meriti, la storia non si possono cancellare. Naturalmente è chiaro che con quel gesto, a mio avviso, Conte, fin quando ci sarà Agnelli alla Juve, un ritorno alla Juve, a mio avviso, se lo sogna. Però il passato, a mio avviso, non si cancella. Tra l'altro, comunque, hanno sbagliato entrambi. Ha sbagliato Conte a fare quel gestaccio, ha sbagliato anche il presidente.
Sì, a farsi provocare, a rispondere così, sì.
A rispondere in quel modo, magari doveva lasciar correre, insomma. Però in questo caso la polemica è stata anche, secondo me, ampliata, perché non è stato un Juve-Inter. Sono state semplicemente due persone che hanno avuto dei dissapori che non sono riuscite a chiarire e che purtroppo con l'adrenalina della partita sono venuti fuori.
Vero, sono d'accordissimo con te. Grazie Milena Trecarichi!
Grazie, ciao!
E la salutiamo e l'abbracciamo. È sempre benvenuta la nostra Milena Trecarichi a Domenica Sport. È sempre un piacerissimo. 340 54 25 34 perché voglio sentire assolutamente la vostra. Leggo Francesco da Marcianise. Ragazzi, scrivetemi anche la provincia, se ci scrivete dalla nostra bellissima Italia, così almeno viaggiamo col pensiero che ormai ci hanno di nuovo vietato lo spostamento tra regioni, ragazzi. E purtroppo siamo così. Oltre alla sconfitta di ieri, dobbiamo cercare di consolarci in qualche modo. Io credo che la sconfitta contro Napoli sia dovuta solo a un atteggiamento attendista nel primo tempo. È vero, però faccio l'avvocato del diavolo. Non è che puoi regalare un tempo agli avversari, eh? Cioè, non è che le partite di calcio funzionano che prendi e regali un tempo agli avversari e tutto va bene. Io la penso così, detto con grande onestà. Poi, credevano di aver di fronte una squadra spenta, ma invece eravamo spenti noi. Dobbiamo recuperare punti e non bisogna entrare in campo così. Saluti e sempre comunque forza Juve. È vero, Francesco, sono d'accordo con la tua disamina sotto questo aspetto. Adesso rinnovo il sondaggio, perché io voglio sapere il vostro 11 contro il Porto. Su Quadrado ho letto il report della Juventus, allenamento mattutino, seduta di scarico, tradizionale report, non c'è nessun riferimento agli infortunati. Quindi vuol dire che Quadrado, parafrasandolo, ha fatto regolare il lavoro di scarico con i compagni. Per cui, finché non appare nulla di ufficiale a riguardo, aspettiamo eventuali report, comunicazioni, Quadrado, ragazzi, farà parte della spedizione di Porto. Quindi io me lo schiero alto contro il Porto, con l'ex Danilo terzino basso a destra, dall'altra parte Alessandro. Ragazzi, torniamo alle forme tradizionali senza vari adattamenti, perché ragazzi, Danilo ci mette l'anima, io sono affezionato, ma non è un terzino sinistro, è un terzino destro. Quindi difesa 4, lo stesso 11 del Camp Nou, non c'è Ramsey, ci mettiamo McKennie di là e mettiamo Chiesa di qua. Ragazzi, la facciamo così, anzi, Quadrado di qua, Chiesa di là eventualmente se si può, se invece siamo troppo sbilanciati, siamo troppo offensivi, la facciamo così. Questo è il mio 11 titolare, voglio sapere il vostro, anche con note vocali, mi raccomando. Poi, leggiamo. Angelo da Cassino, buona domenica, il mio centrocampo deve essere con Arthur, Bentancur, McKenny, che purtroppo Arthur, ragazzi, non è a disposizione, ed è un problema, perché come tiene il pallone lui non lo tiene nessuno. A livello tecnico è uno dei giocatori più forti della rosa della Juventus. Adesso stiamo anche contattando il prossimo ospite che ha giocato alla Juventus, quindi ci saprà dare delle delucidazioni più precise nel merito. Chiesa sinistra con Kulusevski e Dybala, mai più quel rigore scandaloso, un po' di recupero a CR8, perché lo chiami CR8, amico mio, CR7, unico universale, e Morata. Però ragazzi, qua torniamo allo stesso dibattito sugli attaccanti, siamo sempre lì, sarebbe servito un altro attaccante a gennaio? Secondo me sì, secondo me un attaccante di riserva, di ruolo, sarebbe servito, ragazzi. Perché Kulusevski non puoi pretendere che possa essere un attaccante, eh? Dobbiamo dirlo con grande chiarezza questo. Forse un altro attaccante sarebbe servito. Io ho invocato Messias. Quante volte mi avete sentito qua parlare di Messias? Comunque, ragazzi, bando alle ciance, fatemi sapere il vostro 11 ideale allo stadio del Porto, all'Udragao, per essere precisi. Spalanchiamo le porte di Domenica Sport a un grande ex della Juventus, Sergei Alenkov. Buongiorno Sergei.
Buongiorno a voi.
Qual è la tua chiave di lettura rispetto alla sconfitta di ieri al San Paolo?
È sempre centrocampo.
Se manca centrocampo,
manca tanto.
Manca il centrocampo. Ma a tuo parere qual è proprio il problema specifico? Nel senso, c'è qualche giocatore in particolare che secondo te non è all'altezza delle aspettative?
Ma a prescindere proprio i nomi dei giocatori, secondo me manca proprio la qualità del centrocampo. Non ci sono giocatori tipo, lo stesso adesso mi viene subito in mente, come Pirlo, che sa smistare il gioco, lancia la palla in profondità, ultimo passaggio, questo che ci manca. Infatti la Juve sta faticando di segnare.
Certo, è un problema di impostazione. Senti, voglio anche chiederti, Sergei, dal tuo punto di vista, in che cosa deve migliorare questa Juve al di là del centrocampo? Perché ieri veramente è stato un continuo tirare la palla addosso al portiere, Sergei. Cioè, Meret è stato il migliore in campo anche grazie ai nostri attaccanti che gli hanno sempre tirato addosso.
Sì, ma vedi, come il calcio è il gioco collettivo, bisogna sempre migliorare il gioco collettivo. Ma ripeto, se non ci sono i giocatori che riescano a impostare il gioco, smistare bene la palla, sarà un problema. Non ci sono i giocatori di proprio questa qualità in totale che possono fare la differenza. Per interrompere il gioco sì, ci sono quelli giocatori, però per impostare il gioco, che è più importante, perché se non riesce a impostare, come riesce a segnare?
Questo è vero, quindi per te il problema è a monte per quanto riguarda il centrocampo. Senti, che cosa ne pensi invece del rigore che è stato dato al Napoli? Perché io credo che quando giocavi tu alla Juventus certi rigori non li avremmo mai visti, perché dai, non è più calcio, dobbiamo dirlo.
Ma questo purtroppo è una conseguenza delle nuove regole. Se ci sono queste nuove regole che sono state applicate, non c'è niente da dire.
Certo, hai ragione tu.
Se prendiamo la nostra epoca, questo non guardavano neanche.
Sì, significa proprio cambiare il calcio. Significa cambiare il calcio e speriamo di rivedere.
Cioè,
perché...
Io temo un po' che non vorrei che il calcio diventa come il pallacanestro, che appena tocca un calciatore, fallo.
Vero, sono d'accordissimo al 2000 per mille con te, Sergei. Senti, c'è Loris che ci scrive, ti fa una domanda al 340 54 25 324. Ti chiede qualche talento bielorusso che ti sentiresti di consigliare alla Juventus e se ritieni Ivan Bakar pronto per fare il grande salto nel calcio che conta. Molto esperto il nostro Loris, Sergei.
No, dico categoricamente oggi come oggi in Bielorussia non ci sono i giocatori che possono militare in calcio in Serie A.
Certo, è un problema, la Serie A è molto livellotica. Senti, che cosa ti aspetti dal campionato e dalla partita di Champions contro il Porto di mercoledì della Juve?
Purtroppo poco tempo per cambiare tante cose, ma come purtroppo in Italia conta il risultato, devono fare tutto per portare il risultato positivo in casa.
E vedremo come andrà a finire. Grazie a Sergei Alenkov.
Prego.
E ringraziamo Sergei Alenkov. Salutiamo il pubblico di Boon Channel. Continuate a seguirci sulla nostra app radiobianconera.com o scaricate la The Digital Store. Ora largo alle news.
Domenica Sport.
Rieccoci. Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Scatenatevi, voglio il vostro 11 con il Porto. Considerato che Cuadrado questa mattina si è allenato secondo il report della Juventus, leggo il messaggio scritto e lo sottoscrivo di Alberto da Corridonia, che mette un bel 4-4-2. Dice: Szczęsny, Danilo, De Ligt, Chiellini, Alexandro, Cuadrado, Bentancur, McKennie, Chiesa, Ronaldo e Morata. Da Ronaldo e Morata non si può prescindere, ragazzi, però sveglia, soprattutto a Ronaldo, ragazzi, sveglia. Ieri Ronaldo è il peggiore in campo, secondo me, a mio avviso. Comunque, anche il vostro migliore e il vostro peggiore, fatemelo sapere. Abbiamo un bel po' di vocali, Yves, andiamo ad ascoltare uno, va, li ascoltiamo la vostra voce.
Ciao, Peppe da Giardini Naxos. Gli 11 titolari, i 9 del Camp Nou in attacco, sperando in un rientro breve di Dybala Chiesa.
Dybala Chiesa è una bellissima formula, ma insomma vedremo che effetti potrà sortire. Abbiamo proprio un flash adesso, vero? Quel flash che avevamo proprio in mezzo delle 14:35, niente meno che un grande tifoso della Juve. Ti chiamo Antonio da Catania? Come ti chiamo, zio Duff?
Zio Duff Antonio da Catania.
Zio Duff Antonio da Catania. Certo.
Luca,
della Big Family che o si
vuoi
vince o si perde.
Ponte, la nostra famiglia, sempre ottimista, certo. Naturalmente un po' delusa da ieri, però noi non ci arrendiamo mai
arrendersi. Guarda, dobbiamo farlo appunto questo flash insieme a te, perché pongo anche a te il quesito che ho posto a tutti quanti i nostri ascoltatori al 340 54.
Lo sai che sono un paladino della Juventus,
lo so che lo sei, quindi ti chiedo il tuo 11 contro il Porto, dai svisciamelo.
Ma guarda, io devo essere sincero, su quelle cose lì mi soffermo poco, però se vuoi io ti posso anche accontentare. Szczęsny, poi io metterei te, prima hai detto Cuadrado alto, ma ormai Cuadrado è 2 anni che fa un ruolo senso.
Ah, quindi ti piace così?
Sì, io Cuadrado lo metterei a destra, perché parto dal presupposto che una squadra che c'ha in rosa un Arthur, Dybala e come si chiama? Perdonami.
McKennie.
No.
Arthur.
Adesso.
Arthur, Dybala, Bentancur, Rabiot.
Bonucci, a uno che c'ha in spalla, Bonucci, Arthur, Dybala, perdonami, ecco, scusa, non può prescindere senza Cuadrado, se non può schierare quei tre lì.
Certo.
È quello che, tra virgolette, dà la scintilla all'azione, che è incredibile, come ieri è stata una partita un po' robotica.
Certo.
A parte Ronaldo, che per me è un satellite a parte, nel senso che il re non si discute, però sappiamo che quando lui da dicembre a febbraio, tra virgolette, come si dice, un po' ingoffato, perché ha i suoi, giustamente, i suoi periodi, perché si prepara per le partite che contano.
Però, certo.
Io parto da Cuadrado, poi metterei De Ligt, no, metterei Bonucci e De Ligt, perché io ieri Chiellini non l'ho visto bene.
Neanche io.
Per me,
un 5 in pagella.
Io ho detto ai tuoi colleghi qualche sera fa, che praticamente Chiellini bisogna centellinarlo, è come quel whisketto che si tira fuori nei momenti più opportuni, nelle serate migliori, diciamo. Quindi fagli fare 3-4 partite di seguito, Chiellini non ha più quel movimento. Difatti ieri, secondo me, ha sbagliato perché era stanco.
Certo.
Quindi bisogna fargli fare le partite che servono.
Sono d'accordo con te, bisogna centellinarlo Chiellini. Senti, ti chiedo ancora questa domanda, perché secondo me è molto importante saperlo. Dal tuo punto di vista, questa corsa scudetto, chi vede il protagonista? Noi siamo juventini, però ieri il Milan ha steccato, stasera vedremo l'Inter. Qual è la squadra che temi di più? L'abbiamo perso lo zio Duff, l'abbiamo perso proprio sullo scudetto, ragazzi. Ditemi la vostra, 340 54 25 324. Voglio sapere la vostra sulla lotta scudetto, voglio sapere anche la vostra nostra per quanto riguarda l'11 di Porto, il migliore e il peggiore di ieri. E poi ragazzi, come ha detto Sergei Alenkov, io sono veramente arrabbiato nel commentare certi rigori. Un altro aspetto dell'analisi della partita di ieri, secondo me, deve contraddistinguere proprio Cuadrado, che io l'ho visto in difficoltà, per me deve giocare alto terzino, per carità lo fa, perché non è che ti dice di no, però ragazzi, Cuadrado è un giocatore alto a mio parere. Amico mio, ti ho recuperato, Antonio?
Perdonami,
mi sei scappato, mi sei scappato quando ti ho chiesto della lotta a scudetto. La lotta a scudetto,
guarda,
secondo te chi
la lotta a scudetto, ti posso raccontare un aneddoto che mi
vai racconta.
Mio nonno, quando eravamo a caccia nel Moncibello. Allora, la lotta a scudetto io la reputo come la caccia alla lepre. Tu sai, se qualcuno non è cacciatore, ma io faccio questo segno qua, che se tu insegui la lepre non la catturerai mai. Io non ho mai sempre insegnato la lepre che deve venire contro. E in questo caso noi abbiamo la fortuna che Milan, Inter, Lazio devono venire a casa nostra. Quindi ci vengono. Quindi sta a noi catturare, diciamo, la lepre. Quindi in questo caso la racconto così, non so se ti è piaciuto.
No, mi piace. La metafora è più che mai. Chi è la lepre in questo caso? Però chi è la lepre?
In questo caso la lepre è il Milan, perché tutti quanti parlano dell'Inter. Invece no, insomma, la sorte è a suo favore quest'anno. Noi non riusciamo a, come si dice, ad approfittarne, e loro perdono. E vinciamo e loro vincono. Qualche rigore un po' strano, perché insomma hanno più rigori che minuti. Però insomma è così quest'anno. Quindi io ho più paura nella fortuna di un club che nella sua capacità, perché quando ci sono quelle annate un po' strane. Però siccome mio nonno mi ha insegnato che se vuoi catturare la lepre è lei che ti deve venire incontro, in questo caso vengono a casa nostra, poi sta a noi essere bravi a catturarla.
Certamente, ecco. Certamente Antonio, sono d'accordissimo con te. Ti saluto, Antonio da Catania, lo zio Daf dalla Big Family.
Ciao Luca.
Lo ringraziamo, lo abbracciamo con grandissimo piacere. Spalanco ora le porte di Domenica Sport a un tifoso della Juventus d'eccezione, Massimo Giletti. Buon pomeriggio Massimo.
Buon pomeriggio a tutti.
Senta Massimo, le chiedo che cosa ne pensa di questa sconfitta della Juventus a Napoli, quasi per certi aspetti un fulmine a ciel sereno, anche se perdere contro il Napoli forse obiettivamente ci sta, ma non in questo modo dopo aver sprecato l'impossibile.
Purtroppo quando costruisci una squadra, io l'ho scritto l'altro giorno sulla Gazzetta, prima della partita, devi mettere in preventivo quando fai una squadra nuova, purtroppo degli alti e dei bassi, e questa Juve ci ha un po' abituato a questo. Certo, arriva inaspettata, perché intanto Napoli era un Napoli in emergenza e noi non abbiamo sfruttato purtroppo questa occasione, che era importante alla luce di quanto poi è successo, no, con il Milan nella serata. Chi sta dietro deve sempre rincorrere non è mai facile, perché non puoi sbagliare nulla. Ieri sì, non ho neanche poi visto, sì, ho visto un secondo tempo arrembante eccetera, ma poi alla fine certo non siamo stati molto fortunati, un rigore un po' strano e tutto quello che è. Però purtroppo questa è una Juve che ha rivoluzionato tutto, ha rivoluzionato il trainer, ha rivoluzionato i giocatori. Bisogna avere molta pazienza, non è facile, perché arriviamo da 9 anni di vittorie a man bassa, però è evidente che stare in vetta, stare sempre sul pezzo, come dimostra ieri sera il Milan, non è facile.
Certo, sono d'accordissimo con lei sotto questo aspetto. Massimo, le chiedo qual è la sua chiave di lettura rispetto al rigore, perché insomma, solite polemiche, solita discussione. Pirlo ha anche detto, a parti invertite sarebbe successo un caos.
Ma anche oggi ho visto per esempio un rigore non dato alla Roma con un'evidente trattenuta di braccio.
Ma
non lo so, purtroppo queste situazioni tipo quella di ieri sono soggetta alle valutazioni degli arbitri e del VAR. L'uomo è infallibile? No, purtroppo l'uomo fallisce. Io questi falli, sinceramente, queste sbracciate di questo tipo non le punirei con un rigore, anche perché la palla non l'avrebbe mai presa comunque. Poi, per carità, non è che ti puoi attaccare all'alibi di un rigore, devi guardare la sostanza della partita. E questo noi non siamo riusciti a segnare, quindi il punto è chiaro, c'è una squadra che fa fatica a dare continuità,
e fa fatica a penetrare quando gli spazi sono molto stretti, perché comunque in Italia è difficile giocare. Avevi davanti un Napoli che si giocava molto, evidentemente un Napoli che è molto legato al proprio allenatore, se no ieri non avrebbe giocato con, in quel modo. Quindi capisco che stando seduti su una poltrona è molto facile fare i commenti con i sem, con i ma del dopo,
certo.
Però è chiaro che fa male, perché fa male, perché io ero convinto che a Napoli saremmo passati, sinceramente. Però questa è una squadra nuova, dobbiamo mettercelo in testa, abbiamo messo le basi per un futuro, e il futuro si chiama futuro proprio perché non è presente. Bisogna forzare, rinforzarsi mentalmente e sperare appunto che magari in campi larghi, come si gioca in campi tipo in Coppa dei Campioni, dove ovviamente nella Champions le partite sono diverse, ecco, la Juve lì possa fare più strada.
Certamente, certamente, ci sono tantissimi vocali che sono arrivati al 340 54 25 34. Ivan, andiamo ad ascoltarne uno e lo commentiamo con Massimo.
Ciao Giuseppe da Messina, la soluzione, Chiellini e Ronaldo l'anno prossimo lontani dalla Juve. Chiellini per il rigore che ci ha fatto perdere 3 punti, Ronaldo perché gioca in difesa a favore del Napoli sul tiro di Murata. E un pronto rientro di Dybala, questa è la soluzione, ciao.
Che cosa ne pensa Massimo? Esclude, tira fuori dal campo Chiellini e Ronaldo, li condanna e poi insomma spera nel rientro di Dybala, nostro amico Giuseppe da Messina.
Ma è tutto l'esatto opposto di quello che è successo in questo discorso della Juventus. Ronaldo è un giocatore che fa sempre la differenza.
Certo.
È vero che in questo periodo è anomalo l'affatto che noi giochiamo ogni 3 giorni, siamo quasi da ottobre che giochiamo rispetto ad altre squadre ogni 3 giorni. Questo è un peso importante che va anche su Ronaldo e incide secondo me anche su Ronaldo. Ma se tu togli Ronaldo vuol dire che non capisci niente di calcio. Dopodiché Chiellini, non c'è nessun tipo di commento. Chiellini è un dominatore d'area, è un uomo che è decisivo, anche perché ha l'esperienza e la maturità e la voglia di combattere che purtroppo non vedo in alcuni, ogni tanto non vedo in alcuni giocatori.
Certo.
Esempio, faccio fatica a riconoscere in Bernardeschi il giocatore che avevo conosciuto tempo fa. Non lo so se è una questione di posizione o altro, perché il nazionale gioca meglio. Ci sono dei giocatori a cui non puoi prescindere. Dybala, qual è il Dybala vero? Quest'anno non l'abbiamo visto, l'altro anno anche Allegri l'ha perso per molto tempo, anche Sarri l'altro anno.
Ma anche Allegri l'ho perso, ogni anno c'è sempre il problema Dybala, Massimo, si ripropone ogni stagione.
È un problema, perché chiaramente hai un giocatore che si chiama Ronaldo, e quindi anche quando hai Ronaldo il problema di Dybala, se l'ha avuto Allegri, se l'ha avuto Sarri, se l'ha avuto e lo ha Pirlo, che peraltro non l'ha mai avuto quest'anno perché è quasi sempre infortunato, è evidente che è un giocatore molto forte, però è da collocare in un modo particolare, per cui è complessa la situazione. Non credo che sia quella la soluzione dell'amico di Messina.
Certo. Massimo, le chiedo ancora qualche anticipazione sulla sua puntata di questa sera, non è l'Arena. Tralasciando un po' il mondo del calcio, stiamo vivendo, a proposito appunto da mucchiata in aria, una mucchiata consistente a sostegno del nuovo premier Mario Draghi, per il quale, insomma, obiettivamente da italiani ci tocca fare il tifo, perché i prossimi mesi che ci attendono sono particolarmente delicati.
Diciamo che aver affidato a Draghi il futuro del nostro paese, perché quando ti arrivano 209 milioni miliardi di euro,
certo,
li devi non solo spendere, quelli sono capaci tutti a spenderli, e il problema è come spenderli, in che modo spenderli. Io mi sento molto più rassicurato con Draghi ai vertici, anche perché ha una credibilità europea dalla quale noi non possiamo allontanarci e fuggire. È una mucchiata, i partiti hanno sbagliato, giochiamo nei 90 minuti regolari, hanno fallito. Adesso stanno i supplementari, hanno messo Draghi perché Mattarella ha deciso, con ragione ha deciso, visto il fallimento della politica. Questi supplementari, i partiti, li giocheranno in modo onesto e serio, mettendo da parte egoismi, pensando al bene dell'Italia, quindi sostenendo le scelte e le linee di Draghi, oppure tra un po' PD, Lega, cioè guardate, è veramente una mucchiata in aria, altro che smanate di
certo.
Altro che smanate di Chiellini. Lì vediamo fari da Tergo pesanti, potremmo vedere, ecco, se se tutti fanno loro non succederà, andremo avanti. Se inizieranno a fare, a pensare ai problemi loro invece personali, sarà dura.
Questo è altro, quindi questa sera nel corso di Non è l'Arena, in onda sulla 7 con Massimo Giletti a partire dalle 20:30. Grazie a Massimo Giletti.
Comunque voglio solo dire una cosa: la forza della Juventus,
sì?
Ricordiamolo bene, è avere una società.
È vero.
Una società che da anni è nelle mani di una famiglia e che ha Paratici e Nedved che sanno cosa fare.
Molto importante.
È chiaro che tutti noi abbiamo delle visioni dopo una partita, siamo critici, eccetera. Questo è un campionato molto difficile, lo vedo anche all'estero, ci sono partite incredibili, no? Liverpool l'altro giorno ha perso con Leicester,
sì.
Cioè c'è di tutto. È faticoso, ripeto, giocare ogni tre giorni come stiamo facendo noi, con tensione, perché giocare delle partite come la Coppa Italia contro l'Inter non è stata una passeggiata psicologicamente.
Assolutamente.
E no, ogni tanto paghi dazio. Io ripeto, questa la vedo più una Juve europea che una Juve italiana quest'anno.
E vedremo già mercoledì contro il Porto. Grazie a Massimo Giletti.
Un abbraccio, ciao.
E ringraziamo Massimo Giletti, è sempre un piacere accoglierlo qui su Radio Bianconera, l'unica che conta. Yves, ti prometto che taccio adesso, ascoltiamo i vocali.
Alberto da Napoli.
Ciao Alberto.
Allora, io per quanto riguarda il rigore, non, purtroppo non siamo al calcio degli anni 80, degli anni 90. Ragazzi, dobbiamo capire che ci stanno 20 telecamere, ci sta il VAR. Quella manata, col VAR danno rigore. Lo so che magari sembrerà uno scandalo, ma è così. Chiellini lo sa bene che con il VAR certe manate in aria, lui, Bonucci, la devono smettere. Al di là di questo io dico che ci deve essere più maturità. Tu sotto porta devi essere più un cecchino, devi essere più freddo, devi fare la Juve con un Napoli imbarazzante, mancavano 7 unità. È stata proprio una partita non lo so, poteva essere la svolta, visto che ha perso anche il Milan, la svolta veramente del campionato. Comunque, non facciamoci la testa.
Ascoltiamo un altro vocale, Yves, la vostra voce.
Ciao a tutti. Il problema della Juve è anche il mercato che hanno fatto, un mercato con solo due punte di ruolo e un centrocampo che non sta in piedi.
Certo.
Le scuse dei calci di rigore. Davanti, se non segna Ronaldo, non segna nessuno. Morata non è un bomber da 30 gol. Centrocampo scarso, il migliore McKennie. Non segna nessuno, solo Ronaldo. Centrocampo scarso, non segna nessuno a centrocampo. Ciao.
Non sono d'accordo, perché McKennie il piglio del gol lo aveva trovato e ha segnato 3 gol complessivi. È vero che forse poteva fare qualcosa di più, ma non si possono chiedere gli straordinari sempre agli stessi giocatori. Ascoltiamo un altro vocale, Yves.
Salve a tutti, sono Enrico Di Prato. Per la partita di ieri devo dire una cosa che ho già affermato ieri durante la trasmissione in diretta. Chiellini è così, è un campione certo, ma in area di rigore è sempre attaccato addosso a qualcuno. E se era rigore quello su McKennie, e allora rigore anche questo. In entrambi i casi hanno impedito all'avversario di raggiungere la palla. In entrambi i casi sono state due cretinate.
Dai, fai bravo. Cose sbagliate, diciamo.
Il giocatore del Napoli.
Certo.
E poi, scusate, ma per favore, raddrizzate il mirino a Ronaldo.
Si riferisce niente meno che alle punizioni di Cristiano Ronaldo. Accogliamo e spalanchiamo le porte di Domenica Sport al direttore di TMV Radio, nostra emittente sorella, Nicolò Ceccarini. Nicolò Ceccarini, buon pomeriggio, direttore.
Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Eccomi qua, ciao, buon pomeriggio.
Direttore, sono tante le perplessità dei nostri ascoltatori. Io partirei dalla sconfitta della Juventus al Diego Armando Maradona in ottica della partita futura, quella contro il Porto. Ti chiedo, sulla base della conoscenza che hai tu della Juventus, che reazione dobbiamo aspettarci? Fermo restando che il report di quest'oggi, dell'allenamento di questa mattina, non nomina Juan Cuadrado, nel senso che Juan Cuadrado ha fatto regolarmente scarico con tutti gli altri, per cui non ci sono novità riguardo per quanto riguarda gli eventuali indisponibili.
Io, Luca, penso che la Juventus, quando ci sono le partite importanti, riesce sempre a reagire, l'ha dimostrato storicamente, quindi ecco che io mi aspetto una prestazione molto importante in casa del Porto nella partita di andata degli ottavi di Champions League. Quanto alla partita di ieri, la Juventus ha cercato in tutti i modi di pareggiare, bisogna essere onesti nel dirlo, e Meret ha fatto delle ottime parate, quindi non è stata neanche fortunata. è stato premiato secondo me il Napoli per come ha cercato veramente, ha voluto a tutti i costi questo risultato, anche se poi in realtà alla fine insomma, la più grande occasione è stata per il Napoli proprio il calcio di rigore,
certo.
Ma si vedeva, no, che il Napoli voleva a tutti i costi giocare per il suo allenatore e hanno lottato fino alla fine, e si sapeva che per la Juventus questa poteva essere una partita complicata e difficile, però ecco, non è che esce una Juve in crisi dalla partita dello stadio Diego Armando Maradona, esce una Juventus che non ha trovato il gol, cioè ci ha provato, secondo me la prestazione c'è stata, ma d'altra parte Napoli comunque, anche se decimato, è sempre una squadra forte, per cui ecco, probabilmente forse la Juventus deve un po' più ricriminare sui punti persi all'inizio della stagione, non tanto sulla sconfitta di ieri a Napoli, cioè se oggi la Juventus ha perso dei punti in classifica è proprio perché forse no, ci sono stati troppi pareggi all'inizio della stagione, quei punti lì oggi se li sta ritrovando, ecco, però col Napoli ci poteva anche stare, ecco.
Certo. Direttore, io sono curioso di sapere anche la tua per quanto riguarda il rigore, sulla base della tua esperienza, nel senso che rigore tutta la vita, diciamo che quello che contestano alcuni tifosi della Juventus è relativo al fatto, e anche Pirlo, perché poi andiamo ad analizzare anche quello che ha detto Pirlo, è il fatto che forse con il portiere che aveva già, con Szczęsny che aveva già la palla in mano, forse appunto andare lì con la lente di ingrandimento a spulciare ogni minimo contatto, forse fosse un po' macroscopico. E poi come giudichi la comunicazione di Pirlo post-gara? Perché è parso particolarmente nervoso, eh?
No, lo capisco, perché quando uno perde, poi sinceramente, poi ieri la Juventus ha avuto delle occasioni, non è riuscita anche a concretizzare, insomma, ha provato anche conclusioni da fuori, quindi da questo punto di vista, insomma, si è innervosito, immagino, perché non sono riusciti a trovare lo specchio della porta, ecco, questo è un po' il discorso, e quindi lo posso capire, poi questa era una partita molto importante contro il Napoli, quindi capisco il suo nervosismo alla fine, poi comunque Pirlo tutte le volte, no, che vince una partita, allora diventa un allenatore che può ricalcare le orme di Allegri, quando ne perde una, allora deve ancora crescere, deve migliorare sotto tanti aspetti, quindi è normale che senta un po' di pressione. Per quanto riguarda il rigore, cioè, sai, il regolamento è chiaro, cioè quello è il rigore, d'altra parte, cioè, voglio dire, bisogna essere onesti e nel riconoscere che questo intervento qui con le braccia larghe viene punito e sanzionato dal calcio di rigore. Ecco, magari io credo che Chiellini non sia entrato, no, con l'idea di andare a fare un intervento irregolare, perché secondo me non c'era questa volontarietà, no, è che ha allargato le braccia per andare a colpire il pallone e però ha commesso un'irregolarità che è stata giustamente punita col calcio di rigore. Per me il calcio di rigore è ineccepibile, ecco.
Certo.
Poi, ognuno ha la sua interpretazione, insomma, ecco.
Certo, giusto darla. Direttore, sono anche curioso di sapere la tua per quanto riguarda Bernardeschi, che è un po' un oggetto misterioso, tu lo conosci fin dagli albori. Ecco, cos'è un problema di natura tattica, tecnica, psicologica? Siamo anche banali nel parlare sempre dello stesso concetto, però insomma bisogna interrogarsi concretamente.
Io credo che Bernardeschi paghi un po' questo fatto che abbia cambiato molte volte ruolo, soprattutto negli ultimi tempi, perché poi alla fine, quando lui ha iniziato la sua carriera, faceva l'attaccante esterno. Io me lo ricordo quando iniziò a muovere i primi passi a livello professionistico di un certo livello a Crotone, faceva l'attaccante esterno nella linea 3, e credo che quello sia sempre stato il suo ruolo. Poi è chiaro che con il passare del tempo ha modificato un po' la sua posizione, anche per necessità magari della Juventus stessa, e questo forse gli ha fatto perdere un po' di certezze, perché comunque lui nasce in un modo e comunque si è adattato anche a altre situazioni. E quindi, sai, poi oggi giocare anche a centrocampo in una delle due parti esterne non credo sia per lui proprio il ruolo ideale. Secondo me lo fa meglio Chiesa, cioè Chiesa secondo me è più abituato, no? Anche perché magari ha più gamba, più corsa, che si può adattare, no? a agire da centrocampista esterno e entrare dentro. Bernardeschi secondo me avrebbe bisogno di partire un po' più avanti, ma la Juve oggi gioca così e quindi, sai, diventa anche difficile. Poi vedremo che succederà, perché anche lui ha il contratto in scadenza nel 2022 e quindi è uno di quei giocatori sui quali penso che Juventus farà una riflessione, soprattutto a giugno. Ecco, io penso che sia un po' il discorso di un utilizzo in vari ruoli che forse gli può aver fatto perdere qualche certezza. Poi, sai, il giocatore deve essere lui a farsi forza e riuscire, ma forse questo ciclo anche alla Juventus potrebbe essere finito per lui, nel senso che a volte, no, le cose nascono, però non sempre possono andare benissimo, quindi vediamo, ecco, cioè, comunque è un giocatore che alla fine è sempre molto disponibile, cioè dà sempre grande disponibilità. Chiaramente in un ruolo diverso, secondo me, potrebbe fare meglio.
Certamente, questo nessuno glielo nega. Grazie Niccolò Ceccarini, direttore di TMV Radio.
Grazie a voi, saluto a tutti. Ciao Luca, buon lavoro. Ciao ciao.
E ringraziamo il direttore per questo intervento, secondo me doveroso anche per quanto riguarda Bernardeschi. Ragazzi, ragazzi, rimanete sintonizzati su Radio Bianconera, sulla nostra app, il meglio della settimana, poi Linea a Roma con Alessandro Santarelli, con Letto sui social, è già pronto a dire la sua. Quindi rimanete sintonizzati su Radio Bianconera, l'unica che conta, che non sbagliate mai. Noi ci rivediamo domani dalle 12 alle 13 con Up and Down. Ciao.
Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.